Tutto Mercato Web in podcast.
Ben ritrovati al podcast di tuttomercatoweb.com, dove il tema del giorno, in una giornata l'ennesima piena di temi di mercato scelto, è quello Matthijs de Ligt, il centrale olandese in uscita dalla Juventus, il centrale olandese con due piste per il futuro, il Bayern Monaco prima del Chelsea. Ben ritrovati da Marco Conterio, come Raimondo De Magistris.
Ciao Marco, buonasera, ben trovato.
Allora, parliamo di un futuro di De Ligt che è segnato fuori dalla Juventus. Sì. Prima di entrare sui commenti ti chiedo un po' il punto della situazione. L'incontro che c'è stato in Baviera, filtrato anche in Germania, è il giocatore che nel gioco delle percentuali sembra più tedesco che inglese.
Sì, sì, soprattutto sembra oggi molto, molto distante dalla Juventus, e qui dobbiamo fare un passo indietro all'incontro che ci fu a Milano ormai oltre due settimane fa, quando Raffaella Pimenta si presentò in quella che è la sede ufficiosa milanese della Juventus per certificare che non c'erano i margini per rinnovare il contratto scadenza 2024 per una questione di stipendio, per una questione di clausola risolutoria. Insomma, la Juventus e De Ligt hanno visioni diverse sul futuro. Da lì la Juventus ha cominciato seriamente a prendere in considerazione la cessione dell'olandese, chiedendo inizialmente i soldi della clausola, 120 milioni di euro, poi abbassando le pretese oggi a 100 milioni di euro, ma questa è una trattativa che, Marco, con un'offerta concreta da 80 milioni di euro può decollare.
Allora, 80 milioni al momento, correggimi se sbaglio, il Bayern ne è arrivato a 70 milioni, il Chelsea diciamo che quegli 80 forse li ha anche offerti, se nelle sue valutazioni inseriamo Timo Werner e Christian Pulisic, certo, che sono due giocatori che però non convincono fino in fondo la Juventus, che dice ok, 80-90 milioni, però alla fine forse saranno davvero 80, li chiederà. De Ligt Juventus, tracciamo dopo tre anni, che voto diamo all'operazione De Ligt? Ok, a livello di economie, che voto diamo?
Ma non un voto alto, non un voto alto, perché tre anni dopo di fatto ti ritrovi a cederlo alla stessa cifra più o meno spesa per acquistarlo all'epoca dall'Ajax, ma questo era un giocatore visto come plusvalenza assicurata.
La Juve però lo è stato.
Che però lo è stato, lo sarà, però pensavi potesse raggiungere anche delle cifre e delle valutazioni maggiori. C'è da dire che nel frattempo è cambiato con la pandemia il mondo del calciomercato, e i prezzi sono cambiati, si sono moderati, e questo oggi fa la differenza, fermo restando che stiamo parlando di un giocatore che vale 80 milioni, quindi comunque una cifra importante.
70 diviso 5 sono circa 13-14 milioni all'anno, che vai di ammortamento, perché si divide più o meno così, quindi il resto sarebbe tutto plusvalenza se togliete questo difetto. Questo a livello di economie, la Juventus avrebbe, immagino, pensato di farceli davvero quei 120 milioni, cioè quella era una cifra che le parti avevano detto ok, ti compriamo non come step ultimo della carriera, ne siamo consci, e il prossimo sarà 120 milioni. Così non è stato. A livello tecnico, Matthijs de Ligt lo mettiamo tra i successi, tra gli insuccessi, o in quella terra di mezzo in cui ha vissuto una Juventus che ha raggiunto il minimo indispensabile come nell'ultimo anno?
Sì, sì, lo mettiamo in quella terra di mezzo, cioè nell'ultima stagione de Ligt è diventato a tutti gli effetti un vero titolare della Juventus, il suo ruolo non era più in discussione, mentre negli anni precedenti Chiellini e Bonucci restavano la coppia di centrali della Juve. E detto ciò, poi però l'ultima stagione parla per la Juventus e parla per De Ligt. È stata una buona stagione per continuità quella dell'olandese, poi però qui e lì ci sono stati degli errori che hanno un po' macchiato la sua stagione. In generale questo è un difensore che era reduce dalla semifinale di Champions vissuta da protagonista con l'Ajax, e di fatto quei fasti alla Juventus non li ha più vissuti.
È stata la sconfitta degli allenatori della Juventus, non ultimo Massimiliano Allegri, e che non hanno saputo riconoscere in lui il ruolo di leader.
Probabilmente
io non ricordo,
sì,
De Ligt, scusa Raimondo, in quella festa famosa dell'Ajax dove poi lui ha dato il suo addio, a ringare un Amsterdam piena di tifosi e lui a cantare, ma non soltanto da showman ma davvero leader silenzioso ma di grandissima personalità. Comunque, parliamo del campionato olandese, ma parliamo della squadra di Johan Cruyff.
C'è da dire che forse di quell'Ajax hanno ingannato, tra virgolette, un bel po' di giocatori. Penso a Van de Beek, ma penso anche a De Jong, che magari ora torna da Ten Hag. Però, insomma, anche lui a Barcellona ha vissuto, se ci penso, una trafila simile a quella di De Ligt, in un club storicamente fortissimo, ma in questo momento storico in difficoltà. E anche lui ha patito un club come il Barcellona. Non a caso anche lì si sta parlando di
cessione. Faremo un altro podcast su questo.
Volentieri,
è vero.
Volentieri.
Il Bayern Monaco è avvisato che ha preso Ramazzraoui e Gravenberg.
Che non è da sottovalutare, perché poi sono gli stessi procuratori di De Ligt. È chiaro che è nato un vero e proprio filo diretto tra quello che resta oggi dell'agenzia di Mino Raiola, quindi il cugino Enzo Raiola, quindi Raffaella Pimenta, è il club bavarese che ha già acquisito da questa agenzia due giocatori. C'è la certezza che il Bayern vuole un pilastro forte della sua difesa,
perché è andato via Niklas Süle al Dortmund.
Esatto, e dall'altro lato però anche il Chelsea ha perso Christensen, che è stato una bandiera negli ultimi anni, ha perso Antonio Rüdiger, probabilmente il più importante giocatore del Chelsea in difesa degli ultimi anni. Anche lì hanno l'esigenza di fare un centrale forte.
Nathan Aki probabilmente lo faranno comunque, sì. E l'altro nella volontà è Matthijs de Ligt. Grazie Raimondo.
Grazie a te, Marco.
Grazie anche da Marco Conterio per il podcast di tuttomercatoweb.com.
Tutto Mercato Web in podcast.